Ave Maria, un carissimo saluto in Cristo e Maria a tutte le persone in nostro ascolto. Vi do il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per una nuova puntata dei Santi ai Giovani, per la quale vorremmo andarvi a proporre, a presentare un esempio davvero inestimabile, quello di una santa davvero straordinaria, ma in tutto e per tutto, proprio un autentico ed esimio fiore del paradiso sulla terra, un dono inestimabile della grazia di Dio per la partecipazione all'opera di redenzione di nostro Signore Gesù per la sua passione e morte in croce. Stiamo parlando di Santa Gemma Galgani, Vergine, che, come vedremo tra poco, è vissuta verso la fine del XIX secolo, quindi del 1800, è stata particolarmente legata e non a caso all'ordine dei passionisti e ha fatto di tutta la sua vita quello che potremmo definire un vero e proprio olocausto immolato al Signore Gesù, un dono totale di sé a Lui per amore e per offrire quindi anche la sua vita, tutte le sue sofferenze per il maggiore beneficio da poter donare, da poter portare alla salute spirituale dell'umanità, in modo particolare per la conversione dei peccatori. E questo è vero amore, proprio nello spirito di autentica carità, di offerta di sé con affetto disinteressato, e questa è la vera carità che consiste nell'amare Dio sopra ogni cosa e conseguentemente, quindi come frutto diretto di questo amore per Dio, amare il nostro prossimo come noi stessi e senza infingimenti, senza doppi fini oppure intenzioni subdole oppure la ricerca occulta di ottenere una qualche gratificazione o soddisfazione personale, un privilegio, non so, un motivo di vanto o di prestigio in qualche modo, no, ma arrivando proprio a rinunciare a se stessi, ad ogni vantaggio personale, a rinnegare se stessi per far sì che sia solamente Gesù a vivere in noi e per noi, conformemente ovviamente alla vocazione che si diceva, perché è chiaro che Santa Gemma Galgani, stiamo parlando di un'anima in questo senso, per la grazia di Dio, totalmente privilegiata, eletta ed elevata e chiamata in modo specifico a questa missione da compiere in unione e con partecipazione diretta al Sacratissimo Cuore del Gesù nella sua passione e morte. Non tutti abbiamo la vocazione, ovviamente, abbiamo il livello, la capacità spirituale di Santa Gemma, ma ecco, la santità consiste proprio in questo, nell'accogliere non tanto quello che magari anche superbamente potremmo pensare di essere in grado di fare, ma quello che Dio dispone per la nostra vita, quindi quello che Lui ci offre nella sua infinita sapienza, coerentemente con quello che sa che noi possiamo dare per raggiungere la pienezza del nostro fine, dello scopo, dell'obiettivo, del traguardo, del senso della nostra stessa esistenza, ovvero la beatitudine eterna, ciascuno secondo le proprie peculiarità connaturate, i propri carismi, le proprie possibilità, possiamo dire i suoi colori e profumi, come mi viene in mente appunto pensando a questo paragone che fece Santa Teresina, no? Ognuno cioè, è come un fiore, ecco, è chiamato ad essere un fiore del giardino di Dio, che è ovviamente quanto mai variegato, diversificato, ogni fiore è diverso da tutti gli altri ed è chiamato a portare il suo profumo e la sua altezza e il suo proprio colore secondo quanto disposto dalla divina sapienza, dalla sapienza incarnata del Cristo. E possiamo dire che Santa Gemma allora la si potrebbe paragonare proprio a uno dei fiori più grandi, più profumati, insomma, di maggiore bellezza, di maggiore rilievo, ecco, possiamo dire, come una rosa, un giglio, insomma, veramente straordinaria. E saranno con noi per parlarne Maria e Maria Sole, a cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovate ragazze. E poi ovviamente avremo la presenza del nostro carissimo padre Giampio come direttore spirituale che ci accompagnerà quindi come sempre nell'esplorazione delle virtù di Santa Gemma. Ave Maria, benvenuto padre.
Ave Maria, grazie, bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Grazie a lei padre, assolutamente. E allora senza altro indugio andrei a cominciare partendo da una presentazione biografica della vita, dell'esempio e dell'insegnamento di Santa Gemma Galgani, per la quale passo subito a te la parola, cara Maria.
Ave Maria, grazie. Sì, come hai detto tu, adesso introdurremo alla vita di questa grande santa che, ecco, grandemente ci può far avvicinare a quelli che sono i misteri, specialmente al mistero della passione. Ed il mio intervento concerne proprio questo rapporto tra Santa Gemma e anche la congregazione dei passionisti, o meglio, tra la spiritualità dei passionisti e questa nostra santa. E una lettura riflessiva di questo rapporto tra i passionisti e Santa Gemma si può sicuramente modulare su tre piani principali. Il primo, il più evidente, consisterebbe nel ripercorrere passo dopo passo la biografia della santa, dal primo incontro reale avvenuto con i missionari passionisti, ovvero nel luglio del 1899, nel Duomo di San Martino di Lucca, fino anche alla felice conclusione della causa di canonizzazione della santa portata avanti proprio dalla postulazione dei passionisti con grande impegno e determinazione, passando sicuramente per varie apparizioni che si sono anche susseguite con una certa frequenza a partire dal dicembre del 1898, per sfociare anche con altre varie apparizioni anche nel settembre del 1900. E un altro livello di lettura potrebbe essere anche quello che mette in evidenza quei temi che formano la struttura portante proprio della scuola di spiritualità iniziata con Paolo della Croce. E infine il livello più approfondito sarebbe proprio quello che stabilisca dei confronti, affinità, parallelismi tra quella che è la mistica paolocrociana e quella di Santa Gemma, con particolare riferimento alla morte mistica, alla desolazione compassiva, come abbiamo detto prima, un olocausto di fatto che Santa Gemma fa, che forma di fatto questa quintessenza della mistica paolocrociana e che trova anche dei fortissimi riferimenti nella mistica di Gemma, specialmente direi nell'ultimo periodo della sua vita, caratterizzato dal, come lo chiama lei, cielo divenuto di bronzo, per utilizzare appunto termini da lei stessi usati, e dopo essere passata come un singolare e dettagliato di fatto itinerarium crucis per il dolore amoroso, il dolore doloroso e la notte scura scura, come lei la definisce, e come poi riferirà anche a Monsignor Volpi in una lettera del dicembre del 1900. E partendo proprio dalla biografia, dagli inizi, Gemma Galgani, la povera Gemma, come lei si amava chiamare, come lei si firmava, nasce a Borgonuovo di Capannori, che è proprio in provincia di Lucca, il 12 marzo del 1878, dal farmacista dottor Enrico e da Aurelia Landi, e è la quinta di ben 8 figli. E tra i suoi antenati ci sono anche personaggi illustri. E lei arriva dopo 4 fratellini e a 4 anni già lavorava e già sapeva leggere. E a 5 anni si disimpegna bene appunto con il breviario per l'ufficio della Madonna e anche dei defunti in latino. E frequentava le scuole presso le suore zitine a Lucca, dove la famiglia Galgani si è trasferita subito dopo la nascita di Gemma. E risulta essere la migliore della classe, la più intelligente, quindi. Infatti anche suo padre un giorno le disse: "Avrei piacere che tu facessi l'università", pensando proprio al futuro di Gemma. Però Gemma, ecco, di questo non si curò e anzi a scuola era molto premiata, tanto che Gemma chiedeva sempre il racconto della passione di Gesù. Sua madre, Aurelia, colpita da tisi polmonare, spesso è costretta a letto e vicino a farle compagnia, parlando del crocifisso e del paradiso, le rimane solamente Gemma. E la mamma fece capire alla piccola Gemma che morirà contenta solo se prima, alla sua figlia prediletta Gemma, sarà amministrata la cresima. Nel giorno della cresima, il 26 maggio del 1885, il Signore parla alla bambina chiedendole un grande sacrificio, proprio quello di rimanere in vita e di stare con la propria famiglia. Questo appunto perché la madre morì e Aurelia muore e Gemma, la piccola Gemma, consola chi ne piange la morte prematura. Gemma dice: "Perché piangete? Mia mamma, la mamma è in paradiso." E il 17 giugno del 1887, a 9 anni, Gemma riceve la prima comunione e l'ha implorata insistentemente dal confessore Monsignor Giovanni Volpi, dal papà e della maestra. Lei diceva: "Datemi Gesù, vedrete che sarò più buona, non sarò più quella di prima, ma datemelo perché non ne posso più." Ecco, Gemma non poteva vivere senza il suo Gesù. E non è difficile accorgersi che Gemma è una bambina straordinaria. E i segni della predilezione divina sono di fatto più che evidenti, le sofferenze non mancano. Infatti, dopo la morte della mamma, perde anche il fratello, Gino, che era un seminarista di soli 18 anni, a cui lei era legata da una profonda affinità spirituale. E anche nel 1897, a 57 anni, muore il padre, muore per un cancro alla gola. E Gemma, dirà alla zia Elisa, pianse tanto, tanto, ma si rassegnò alla volontà di Dio. Ed ecco che nella circostanza i creditori sbucano da ogni parte, proprio per la morte del padre, e Gemma disse: "Mi misero le mani in tasca, mi levarono quei 5 o 6 soldi che avevo." E ecco che appunto la farmacia e la casa di Gemma sono poste sotto sequestro. E quindi la povera Gemma è oltretutto, ecco, attaccata, sperimenta miseria ed umiliazione. È costretta così a vivere fuori casa, lontana dai suoi. E per aiutare la famiglia lavora alla scuola di taglio. Venne accolta a Camaiore da una zia materna che le dà una mano nel negozio di mercerie e conosce molto bene il francese, quindi Gemma era una ragazza di fatto abbastanza colta, si diede di pittura, di ricamo, si dice che avesse una bellissima voce e compone anche dei bellissimi versi. Dunque non manca di intuito, non manca di sensibilità. Di dolce, composta fierezza e qualche giovane di fatto la sogna come sposa, però Gemma da tempo ha deciso di essere sposa di un re crocifisso, tutta e solo di Gesù. E vive da sempre quella dimensione che confiderà a padre Germano: "Io sono di Gesù, nacqui per lui." E di matrimonio nemmeno a parlarne, Gemma non ne voleva proprio sentire. Nel 1899 Gemma si ammala gravemente. Resta immobile a letto per quasi un anno. Riceve addirittura il viatico. I medici, scriverà Gemma, credendo che io non capissi, dissero tra loro che non sarei arrivata a mezzanotte. Però, alla fine di febbraio, viene colta da un'otite all'orecchio sinistro e le consigliano di fare una novena per ottenere la guarigione. Gemma ubbidisce, anche se, onestamente, lei dice: "Io vorrei andarmene in paradiso." Inizia però la novena. Inizia la novena più volte, ma non riesce mai a terminarla. Le compare allora Gabriele dell'Addolorata, che ogni sera l'accompagna nella preghiera, e Gemma miracolosamente guarisce. Ed ecco che allora cominciano a chiamarla affettuosamente la ragazza della grazia, la ragazza del miracolo. Nel 1899 Gemma conosce i passionisti. Li vede vestiti come Gabriele dell'Addolorata. Per questo dirà: "Un'affezione speciale mi prese per essi." E nello stesso anno viene accolta dalla nobile ed esemplare famiglia Giannini, proprio a Lucca, dove i passionisti sono di casa. Sarà amata e venerata proprio come una figlia. E è lì che conosce il padre Germano, che diventerà sua guida spirituale, personale, e con il quale intesserà una fitta corrispondenza epistolare. E Gemma chiamerà sempre padre Germano Babbo mio. Per ordine di padre Germano, Gemma scrive la sua autobiografia, che è una trasparente, candida testimonianza del suo straordinario mondo interiore. E il prezioso manoscritto le viene però rapito dal demonio, sarà restituito con pagine affumicate e ritrovato in un cassetto dopo ripetuti esorcismi. Gemma vive la solitudine di Gesù in croce, anche se la famiglia Giannini è sempre accanto a lei. E la vigilia della morte la confida: ho da essere crocifissa con Gesù. Gesù mi ha detto che i suoi figli debbono morire crocifissi. E di fatto lei, crocifissa da ogni dolore corporeo e spirituale, muore a Lucca l'11 aprile del 1903, Sabato Santo. E si dice: mentre le cadono due lacrime dagli occhi e mentre invoca la Madonna. Dice: Mamma mia, raccomando l'anima mia a te, di a Gesù che mi usi, misericordia. Nel 1907 Padre Germano pubblica la biografia di Gemma, che ha una larghissima e sorprendente diffusione anche all'estero, grazie a varie traduzioni. E nel 1923 le sue spoglie del cimitero sono traslate nel monastero passionista sognato da Gemma e aperto a Lucca nel 1905. Pio XII la dichiara santa nel 1940. Dunque, l'ambiente di Santa Gemma è l'ambiente del soprannaturale. Lei abita nel mistero e gode di estasi che sono frequentissime, la trovano spesso abbracciata al crocifisso, parla con incantevole semplicità con il Signore e con la Madonna. E le sue parole durante le estasi sono fedelmente registrate da Cecilia ed Eufemia Giannini, coloro che l'avevano accolta nella loro casa. È in affabile familiarità con l'angelo custode, spesso si serve di lui per recapitare le lettere al direttore spirituale. Le metteva nel cassetto, si dice, e l'angelo custode le recapitava a Roma. E tutto arrivava puntualmente. E scrive proprio Santa Gemma: la lettera appena terminata la do all'angelo, è qui accanto a me che mi aspetta. L'8 giugno del 1899, la vigilia della festa del Sacro Cuore di Gesù, riceve il dono delle stigmate, una grazia dolcissima e dolorosa che la rende una viva immagine del crocifisso. E racconta lei stessa: comparve Gesù che aveva tutte le ferite aperte, ma da quelle ferite non usciva più sangue. Uscivano come fiamme di fuoco che in un momento solo vennero a toccare le mie mani e i miei piedi. Mi sentii morire, sarei caduta per terra, ma la mia mamma celeste mi sorresse ricoperta sempre con il suo manto. Durante la preghiera suda sangue e sul suo corpo, oltre le stigmate, appaiono anche quelli che sono i segni della flagellazione e della coronazione di spine. Non mancano coloro che ovviamente dubitano sulla origine divina delle stigmate, riservando critiche, sospetti, accuse umilianti per la povera Gemma. E è dunque che abbiamo notato come ci sia una determinata forma di spiritualità che attinge le sue motivazioni dall'esperienza mistica di San Paolo della Croce. E proprio in San Paolo della Croce noi possiamo rivedere Santa Gemma e viceversa. Questo perché nel fondatore della famiglia passionista, la memoria passionis, che accomuna tutti i credenti, e non potrebbe essere altrimenti, ha una particolare risonanza e connotazioni ben precise. C'è un filosofo passionista, Stanislas Breton, che parlando dello specifico della spiritualità passionista, asserisce in un suo studio fatto alla fine degli anni 70, che la passione del Cristo nella congregazione paolo-cruciana ha il valore e la funzione di una forma dominante, e che questa dominante è precisamente ciò che svolge il compito di un principio di specificità. E la dominante è rappresentata dalla memoria passionis, che dà un nome, includendo in ciò il dover essere, anche un dover fare, scaturendo della stessa vocazione e sfociando nella stessa missione ecclesiale. Dunque, il nucleo fondamentale della memoria passionis, così come è stato insegnato e vissuto da San Paolo della Croce stesso, è anche l'imprinting della famiglia passionista. Ed è dato da una constatazione che la passione di Gesù Cristo è la rivelazione e realizzazione del supremo mistero dell'amore di Dio. Dunque, la passione, come la più grande e stupenda opera del divino amore, si traduce per Paolo della Croce, fin dagli inizi, fin dai primordi, in un atteggiamento di lutto, secondo l'esemplarità mariana, sperimentata anche fin dagli inizi dalla vocazione passionista. Ed è proprio il principio mariano quello che più facilmente connota la spiritualità passionista, non certo in contrapposizione al principio petrino, ma in una possibile, potremmo dire, armoniosa e feconda simbiosi e anche interdipendenza. E proprio nel crocifisso, con il suo fianco squarciato, dormiente sulla croce, i padri della Chiesa hanno visto la nascita della nuova Eva, la Chiesa, che genera al mondo i nuovi figli di Dio attraverso l'acqua e anche il sangue scaturiti dal nuovo Adamo. E di questa virginale maternità ecclesiale, Maria è proprio il segno, è il modello esemplare, esempio partecipante e anche vissuto. E questi sono dunque i fondamenti biblici del lutto, come appunto categoria della memoria passionis, che contraddistinguono nell'esperienza e nell'insegnamento di Paolo della Croce quanti lo vogliono seguire. E in particolare c'è l'abito nero, che è un segno, anche se abbastanza comuni, hanno un pochi istituti, come appunto i servi di Maria, che però all'inizio adattarono per un primissimo periodo un abito grigio. Ecco che però l'ordine passionista adotta fin da subito l'abito nero di Paolo della Croce, che dunque 20 anni prima dell'adozione dello stemma bianco a forma di cuore posto sul petto, connota la spiritualità del fondatore. E ha un forte segno di lutto, ma anche una forte connotazione mariana. Egli pensa, San Paolo pensa a quanti vogliono condividere il suo ideale evangelico come ai poveri di Gesù. Lui chiama appunto i suoi confratelli poveri di Gesù ed è una singolare denominazione che non trova riscontri, per quanto io sappia, nella millenaria storia della vita consacrata. Ci sono le povere sorelle, i poveri fratelli, ma mai i poveri di Gesù. E in Santa Gemma, si trovano queste singolari analogie, se non addirittura dei parallelismi, proprio in ordine all'uso dell'abito nero come segno di lutto, memoria, vediamo una prima forte analogia che ci fa recuperare una relazione alla santa, quanto appunto si è detto finora, sul simbolismo dell'abito in Paolo della Croce. Ed è anche singolare che nel parlare della povertà di Gemma, i testimoni dei processi, sia di Lucca che di Pisa, si dilungassero spesso a descrivere l'abito indossato dalla giovane. Gemma, infatti, non usò a caso un abito di colore nero di stoffa molto dozzinale, e la sua scelta non fu dettata da una contingenza legata alle ristrettezze della famiglia, ma anche nella dignitosa ma stringente povertà in cui visse, specialmente a partire dal 1897, l'adozione dell'abito nero fu una scelta consapevole e libera. Infatti la zia Carolina di Camaiore, sorella di papà Enrico, la riforniva abitualmente di biancheria di ogni tipo, di cui però Santa Gemma regolarmente si privava. E anche la zietina Suor Giulia, sua maestra, nel processo apostolico pisano la ricordava così: il vestito di Gemma fu sempre modestissimo e dopo la guarigione sempre uguale. Portava un cappellino di paglia nera con nastro nero, forse sempre lo stesso, sia d'estate che d'inverno. L'abito nero, lungo fino ai piedi, con sulle spalle una mantellina della stessa stoffa e attorno al collo una listerellina di tela bianca. Camminando con questo abito piuttosto ridicolo e con quel sorriso abituale che il mondo non sapeva interpretare. E è davvero singolare che in una congregazione tutta dedicata alla passione di Cristo, inoltre, per quanto si sappia, non vi è stato, almeno finora, nessun caso di persone stigmatizzate. E quindi l'arcano fenomeno della stigmatizzazione di Gemma si verificò quando la santa aveva già sperimentato una lunga serie di sofferenze fisiche e soprattutto morali, che la misero a dura prova e anche affinarono la tempra morale e spirituale. C'è da dire che la mancata monacazione di Gemma, ben nota a chi conosce la biografia della santa, ella provò sia a entrare tra le visitandine, sia ad entrare tra le passioniste, ma anche tra le carmelitane di Lucca, che conservano una lettera proprio scritta, una richiesta di Santa Gemma di poter entrare nel loro monastero, che però non venne accolta. Ecco, questa mancata monacazione di Gemma rappresentò senza dubbio la più grande delusione della sua vita. E le garanzie che attingeva nei colloqui estatici con Gesù, con la Vergine, i santi passionisti, cozzavano con queste forze resistenze da parte delle sue guide spirituali e anche con una irriducibile contrarietà da parte delle moniche passioniste di Tarquinia a che lei entrasse appunto tra di loro. Neppure per un corso di esercizi, lei chiese di fare gli esercizi spirituali e le venne negato. E lei diceva, scrisse Santa Gemma, sia fatta la tua santissima volontà. E cercò di calmare anche il legittimo risentimento delle Giannini. Si diede molto da fare anche per spianare la strada ad una possibile fondazione di monache evasioniste in Lucca. Alla fine però tutto risultò inutile. In Gemma subentrò così la calma più profonda. Aveva fatto il possibile, aveva provato tutte le vie possibili. E oltre per anche rispondere al chiaro ed esplicito invito divino, corroborato dalle assicurazioni dei santi passionisti. Lei diceva: sono contenta, scrive durante l'ultima malattia, io vivo soffrendo di continuo, però in pace, in quiete. Non glielo chiedo più di andare in convento, se un convento migliore mi attende. La delusione dunque, e comunque era stata enorme. Poche cose come questa penosa vicenda della mancata monacazione di Gemma ne mettono in evidenza la sua dignità, l'eccezionale forza d'animo, il suo totale abbandono in Dio e l'asseria a Cecilia Giannini una cosa straordinaria. Gesù disse qualche tempo prima di morire, la veste da monaca, la veste da monaca me l'ha preparata, però alle porte del paradiso. E alla povera zia Elisa Galgani aveva anche detto un giorno: senti zia, viva non mi ci vogliono, ma mi cercheranno da morta. Ecco che appunto queste frasi, come dire, sono molto forti, ma questo era anche il carattere di Santa Gemma. E sempre alla Giannini aveva detto qualcosa di analogo: non mi ci hanno voluto viva, ma mi ci prenderanno da morta. Ecco, spirata il sabato santo del 1903, dopo giorni di desolazione e di abbandono interiore che l'assimilarono sempre di più a Gesù abbandonato sulla croce, Gemma fu vestita da passionista. Infatti, Roberto Andreuccetti, il canonico, disse: io volli che le fosse messo sul petto, sopra la veste, l'emblema dei passionisti. Perché se a Gemma non fu dato la possibilità di essere passionista, e perché se Gemma non fu di fatto passionista, lo fu sempre col cuore e col desiderio più vivo. Ed ella aveva anche il crocifisso sul petto e anche la corona legata al polso della mano destra, vestita come al solito ed in capo con un velo nero. Ed ecco che lei muore come laica secolare, colei che si pensava destinata da Dio al monastero passionista. E noi la riconosciamo non solo come vertice spirituale della verginità consacrata al seguito di San Paolo della Croce, ma anche come indicazione che questi vertici si pongono come faro a quanti sono nel secolo e da cui nulla nel carisma passionista resta precluso. Dunque, Gemma resta per sempre Virgo Lucensis, una laica lucchese, senza appartenere più di tanto ad una istituzione canonicamente riconosciuta, ecco. Ma l'arcano della sua vita non è riferibile soltanto alla stigmatizzazione, attraverso la quale è stata unita alla stessa passione di Cristo per la salvezza di tutti. Ed ecco, concludendo, vorrei dire che Santa Gemma è allo stesso titolo anche una Virgo paulucruciana. E per questo motivo possiamo dire che si inserisce a pieno diritto nella storia della spiritualità passionista.
Ti ringrazio moltissimo Maria per questa eloquente ed esaustiva, proprio in tutto e per tutto, presentazione di Santa Gemma, vergine da cui traspaiono tutte le sue esimie qualità, la pratica totale, costante di ogni genere di virtù, in una appartenenza totale al Cristo, con l'accettazione piena e fiduciosa della volontà di Dio in ogni vicenda della vita, a prescindere appunto, come dicevamo anche all'inizio, dalla possibilità di ottenere delle soddisfazioni o delle gratificazioni personali, ma tutto affidato e offerto ai disegni della divina provvidenza. E lei appunto con questa sua sofferenza, con l'accettazione di ogni prova, di ogni croce a cui Dio l'ha sottoposta nella sua vita, ha letteralmente incarnato la passione di nostro Signore Gesù in totale coerenza e conformità a Lui crocifisso sulla croce nella sua via del Calvario, così da morire totalmente al mondo per vivere in Dio. Poi mi ha colpito molto anche il fatto che si è trattato non solo di una sofferenza fisica, ecco, per le malattie, le pene che ha subito, che ha attraversato, ma anche in particolare di una morale, di una sofferenza emotiva, proprio per le difficoltà, per la pesantezza a cui è stata sottoposta, ovviamente dalle vicissitudini, e poi tanto da meritare anche come Gesù, cioè appunto le piaghe, ovvero la stigmatizzazione, perché è chiaro che il nostro Signore ha vissuto una sofferenza non solo immane, fisica, quella della croce, ma anche in particolare una sofferenza spirituale, una sofferenza dell'anima, morale, appunto, nell'abbandono, nella considerazione dei mali del mondo, dell'ingratitudine, dell'umanità. E ecco, quindi non c'è un amore sicuramente più vero, più puro e più grande di quello vissuto con un tale spirito di sacrificio, con un tale disinteresse per se stessi, un tale abbandono tra le braccia della divina provvidenza, sempre in funzione della salvezza dell'umanità. E penso, cari radioascoltatori, che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Passiamo dunque ad aprire la seconda parte di questa puntata, introducendo quindi il commento condiviso in cui si confronteranno il nostro caro Padre Giampio e la carissima Maria Sole. E allora vi vorrei chiedere, a cominciare da lei, Padre Giampio, cosa pensa, quali sono gli spunti di riflessione più importanti che lei pensa di poter cogliere dall'insegnamento della vita e della sofferenza di Santa Gemma?
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati e anche grazie anche a Maria perché ci ha introdotto veramente, ci ha portato dentro ad apprezzare sempre di più questa grande santa che veramente alla scuola di San Paolo della Croce, alla scuola dei Passionisti, ha veramente voluto ricalcare le orme di nostro Signore Gesù Crocifisso. E mi è molto piaciuto questo desiderio di Santa Gemma di essere sposa di Gesù crocifisso. E quello che diceva l'angelo, la sposa di Gesù crocifisso deve avere le spine e la croce. La sposa porta il cognome del crocifisso. E quanto veramente ha dimostrato Gemma quell'amore per Gesù fino a volere condividere le virtù di Gesù e di condividerne anche le sofferenze. Chiaramente la stigmatizzazione non diventa altro che il vertice di questa conformità anche esterna al nostro Gesù Cristo, però è veramente in una creatura così delicata, potremmo dire umanamente, così fragile, malaticcia. Abbiamo visto come Maria ci descriveva, rifiutata da tutte gli ordini religiosi a cui aveva bussato la porta per giudicato umanamente una salute malaticcia, isterica e quindi inadatta, inabile per fare una vita religiosa, veramente diventa un modello quasi inarrivabile per la sua grande amore al patire, questo amore a Gesù. Questa sua fedeltà, questo suo grande combattimento contro le forze demoniache, questo suo grande amore per la salvezza delle anime. Mi è molto veramente piaciuta questa descrizione che ci ha dato oggi Maria, veramente, ed è stato veramente qualcosa di edificante, Valerio, proprio per trovare questo aiuto in Santa Gemma, veramente. Un'anima molto diletta e anche molto piaciuta anche questa grande amicizia che si instaura spiritualmente con San Gabriele dell'Addolorata, chiaramente in visioni, apparizioni, così, però veramente come ci parla della comunione dei santi che in paradiso non sono indifferenti, ma anzi sono continuamente come se facessero il tifo per noi e sono pronti a darci tutti quegli aiuti spirituali perché noi possiamo raggiungere questo dono. Un'altra cosa però, Valerio, che vorrei adesso chiedere anche a Maria Sole, come la pedagogia di nostro Signore Gesù Cristo, abbiamo visto come Santa Gemma veramente gli vengono privati i più cari affetti, come Gesù anche gli chiede che non solo che non debba soffrire, ma gli chiede che Gemma stessa gli faccia un'offerta di questi affetti più cari. Era bello quello che diceva. Oggi, prima, Maria, quando sta per ricevere il giorno bellissimo della Cresima, riceve il dono dello Spirito Santo e in questo momento è Gesù che gli chiede a Gemma, all'età di 7 anni, dice se vuoi darmi la tua mamma. E Gemma era attaccatissima, un attaccamento naturalmente filiale, ma Gemma era attaccatissima. Alla mamma terrena e dice: mi vuoi dare la tua mamma? Dove me la porti? La porti in paradiso. Me la vuoi dare con generosità? Me la vuoi dare con questa volontà di farmi un dono? Santa Gemma accetta anche questo: non solo accetta un distacco della mamma, accetta il distacco che dice: sì, ma voglio venire anch'io con te, Gesù, in paradiso. No, solo la mamma. Tu devi rimanere qui ancora un po' di tempo. Mi viene un po' un parallelo a Fatima, i santi pastorelli, quando Giacinto e Francesco andranno in paradiso, tu dovrai rimanere ancora un po' di tempo qui per divulgare la devozione del mio cuore immacolato. Parentesi, è arrivata fino a 96 anni, quindi altri 80 anni. Per Gemma è bastato qualche decina d'anni per poter dopo raggiungere Gesù sposo. Però volevo evidenziare, Maria Sole, questa richiesta di Gesù che un po' sembrerebbe qualcosa di grande, qualcosa di sofferente, ma giustamente Santa Gemma riesce a vederlo nella chiave del soprannaturale. Gesù ha portato mia mamma in paradiso. La sofferenza del distacco terreno, ma la gioia dell'arrivo in paradiso della mamma. Una tristezza gioia. Una tristezza umana e una gioia soprannaturale. Come Gesù proprio ci vuole aiutare a fare questa crescita, a questo passaggio dal piano naturale al piano soprannaturale. Non ti sembra, Maria, che sia qualcosa di molto importante nel nostro cammino di figli di Dio, di cristiani?
Certamente, Ave Maria, innanzitutto Padre. C'è a questo proposito un passo che reputo stupendo nella sua brevità e semplicità del diario spirituale di Santa Gemma Galgani, in cui Gesù, infatti Gemma aveva un rapporto di familiarità molto intimo, molto, molto prossimo con Nostro Signore, le ricorda con queste parole e le dice: tu sei tutta del cielo, non hai niente a che fare con la terra. Ecco, queste parole Nostro Signore le rivolge a Santa Gemma, ma riguardano ciascuno di noi. Ed è proprio secondo questa visione di oblazione totale. Che Gemma offre la mamma, offre il padre, offre il fratello, offre i suoi dolori che il Signore permetteva, le vessazioni del demonio che l'hanno torturata per anni. Ecco, lei offriva, pazientava e anzi era arrivata a quel grado mistico di perfezione di desiderare questa sofferenza proprio perché aveva perfettamente compreso, non solo con i ragionamenti, ma proprio nel concreto della sua vita, della sua anima devota, che era quello il mezzo di santificazione per lei, per tutti, e poi soprattutto era veramente quella la volontà che Dio voleva per lei, ed era per quello che il Signore permetteva questi grandi dolori. E che lei era arrivata ad un livello di consapevolezza e profondità d'animo, misticismo tale da desiderarli con una profonda pace interiore. Quindi la sua oblazione, il suo olocausto della propria stessa vita, lei è morta molto giovane, possiamo vederli un po' con una similitudine, un paragone con la corredenzione mariana. Addirittura però i dolori di Gemma non sono solo interni, no? Come quelli della Madonna, ma sono anche proprio nel corpo. La Madonna offre il figlio e patisce nel cuore, patisce nell'animo gli stessi dolori del figlio, ma appunto non nel corpo. Gemma, seppur in misura minore rispetto al Nostro Signore, però li patisce anche nel corpo e desidera proprio soffrire, compatire, nel senso di patire con, soffrire con Gesù. E a questo proposito vorrei citare un breve passo del diario di Santa Gemma, in cui emerge proprio in un colloquio con Nostro Signore che le era sempre molto vicino, ma capitava invece che a volte si allontanasse proprio per provare la sua anima in un momento di aridità spirituale, vedere se lei ben sapeva diciamo resistere con amore anche a questi momenti in cui il Signore non si faceva sentire nel suo cuore. Comunque, in questo passaggio lei dice: come fare? Veder soffrire Gesù e non aiutarlo? Mi sentii allora tutta in un gran desiderio di patire e chiesi a Gesù di farmi questa grazia. Mi contentò subito e fece come aveva fatto altre volte. Mi si avvicinò, si tolse dal suo capo la corona di spine e la posò sul mio, e poi mi lasciava stare. Vedeva poi che io lo guardavo zitta zitta. Capii subito un pensiero che in quel momento mi venne. Pensai: forse Gesù non mi ama più, perché è solito Gesù che quando mi vuol far conoscere che mi vuol bene, mi pigia bene quella corona sulla testa, oppure dalle parti alla testa. Gesù capì e con le sue mani me la pigiò nelle tempie. Sono momenti dolorosi, ma momenti felici. E così mi trattenni un'ora a soffrire con Gesù. Avrei voluto starci sempre tutta la notte, ma siccome Gesù ama tanto l'obbedienza, lui stesso si sottomise a obbedire al confessore e dopo un'ora mi lasciò. Voglio dire che lui non si fece più vedere da me. Ma accadde una cosa che non era mai successa. Gesù, è solito, ogni volta che mi pone in capo la sua corona, quando mi lascia, me la leva e se la rimette sul capo. Ieri invece me la lasciò fino alle 4 circa. Quindi Santa Gemma proprio sente il dolore della corona di spine di Nostro Signore ed emergerà qualche passo più avanti nel diario che questo dolore è per riparare la superbia propria della santa e la superbia di tutti gli uomini, che è il motivo poi per cui Nostro Signore ha sofferto la coronazione di spine, per riparare ai peccati di orgoglio degli uomini.
Grazie Maria Sole perché hai individuato anche un altro punto molto importante. Non nasciamo santi. Gesù, l'Immacolata, Sì, San Giovanni Battista, santificato nel grembo della Madre Santa Elisabetta, per grazia di Dio, e l'intercessione della mediazione materna dell'Immacolata. Ma noi tutti nasciamo peccatori, nasciamo figli dell'ira di Dio. E il battesimo che Santa Gemma ha ricevuto subito il giorno dopo della sua nascita ha cancellato questa inimicizia con Dio, per farci figli di Dio, ma rimangono ancora tutti i nostri, un giardino con sette erbacce infestanti che si chiamano i sette vizi capitali. E Gesù, quando Santa Gemma si trova con un altro lutto, quello del fratello Gino che dicevi, che si stava preparando al diventare seminarista, per entrare a avviarsi al sacerdozio, e deve accompagnare anche lui a terminare quella sua vita prima di coronare questo suo sogno di diventare sacerdote, e quando gli muore il fratello, Santa Gemma aveva un desiderio anche lei del paradiso, di stare sempre con Gesù. Dice: "Ma Gesù, perché non mi tieni con te?" E Gesù le dice: "Figlia mia, nel tempo della tua vita ti darò tante occasioni per meritare maggiormente, raddoppiando in te il desiderio del cielo." Quindi questo desiderio del cielo doveva essere raddoppiato, ma anche sopportando con pazienza la vita che ti preparo. Quindi abbiamo visto che la vita mistica non distrugge i difetti tutti in una volta, ma poco a poco, finché si acquista una buona virtù. E Santa Gemma, dicevi giustamente, Maria Sola aveva questo difetto della superbia. E una volta, e anche un po' della vanità, se vogliamo, una volta pensa, gli regalano un orologio d'oro con una catenella e ebbe l'istinto, il desiderio di metterselo addosso, di uscire di casa e farlo vedere a tutti. Quando ritorna a casa c'era un amico che lo aspettava, il suo angelo custode, dall'aspetto molto serio, disse: "Gemma, ricordati che i gioielli preziosi che abbelliscono una sposa di un re crocifisso sono le spine e la croce." Bene, la vanità c'era ancora in Ge Santa Gemma, però dalla paura del rimprovero dell'angelo, riflettendo su queste parole, fece un proposito. Pensa che bello questo. Per amore di Gesù e per piacere a Gesù non porterò più gioielli, neppure parlerò di cose che sanno di vanità. E questo desiderio proprio di mortificarsi, non parlare più niente di quello che sa di vanità, è veramente una grande, una mortificazione, è proprio una grande vittoria sul proprio io, non ti sembra, Maria Sole?
Sì, assolutamente, richiede un grande amore nei confronti di nostro Signore, una grande consapevolezza del suo amore per potergli rispondere con altrettanto sacrificio. E, a proposito di quello che diceva poc'anzi, ovvero di alcuni vizi, comunque noi siamo tutti affetti dal peccato originale che rimangono in Gemma, ecco che lei soffriva nei momenti in cui non vedeva più Nostro Signore vicino a lei, perché nei momenti in cui Gesù era vicino, lei era molto, come credo un po' tutti noi, almeno parlo per me, lei era molto facilitata nella preghiera, nella meditazione, nel colloquio spirituale con lui, nel ringraziamento della Santa Comunione. Però nel momento in cui poi Gesù la lasciava, e lei restava solo con l'angelo custode, diventava tutto molto più complicato, molto più arido, come effettivamente è. E quindi, per esempio, vi è questo passo sempre nel diario in cui c'è questo colloquio tra Gemma e Nostro Signore, in cui il Signore le chiede conto di come si è comportata sempre nella sua vita spirituale nel momento in cui lui l'aveva lasciata. Gemma dice, nei confronti di Nostro Signore: gli domandai subito se mi amasse sempre e mi rispose queste parole: "Figlia mia, ti ho arricchito di tante belle cose senza nessun tuo merito, e mi domandi se ti amo? Temo tanto per te." Perché gli dissi: "O figlia, nei giorni che più volte godevi della mia presenza, eri tutta fervore, non ti costava fatica il pregare. Ora invece ti noia la preghiera. Qualche negligenza nei tuoi doveri comincia a insinuartisi nel cuore. O figlia, perché ti avvilisci così? Dimmi, nei giorni passati ti sembrava lunga l'orazione come ora? Qualche piccola penitenza la fai, ma quanto stai per risolverti?" Ecco, quindi questo diario di Santa Gemma, è vero, è un diario mistico, però allo stesso tempo da questi passi emerge anche un diario molto, molto umano, perché chi non ha sperimentato l'aridità spirituale? E proprio questo passo mi sembra ci indichi la via, ovvero quello di vincere continuamente se stessi, soprattutto in quei momenti in cui è più difficile, perché è lì che si dimostra l'amore al Signore, non si dimostra tanto con le parole, ma proprio con gli atti, con il risolversi di fare ciò che fare il nostro dovere, quindi nella preghiera, nel proprio dovere di Stato, nel fare il bene, nel compiere il bene, anche quando è più difficile. E così Gesù stesso indica lei.
È proprio questo cammino, giustamente proprio per vincere e per far vincere Gesù, nella nostra vita, proprio in questa, grande eredità che poi per Santa Gemma inoltre non sarà solo un'eredità, colpevole a causa dei nostri difetti, incominceranno ad arrivare anche, quell'eredità, come, purificazione mistica, che è quella che ci parla San Giovanni della Croce, la notte dei sensi, la notte dell'anima, quello che viene chiamato il martirio d'amore, in cui Santa Gemma aveva addirittura dei dubbi di fede, aveva in certi momenti dei dubbi addirittura che ci fosse la presenza di Gesù nel sacramento dell'Eucaristia. Per chi non conosce queste prove terribili, che sono un passaggio in cui Gesù chiama l'anima ancora più in alto. Veramente qualcosa di, viene proprio chiamato il martirio d'amore, il martirio d'amore, proprio per le anime innamorate di Gesù, un'anima martire dell'Immacolata, è la prova più grande quando lo sposo celeste si sembra nascondere. Invece tanta la luce che Dio sta dando, che l'occhio non è ancora abituato, l'occhio spirituale è ancora abituato a tutta questa luce, non comprende questa grazia. Sono delle prove grandissime che deve affrontare Santa Gemma e cerca sempre di superarle con l'aiuto di Gesù. Ma abbiamo detto, Maria Sole, che anche l'angelo custode di Santa Gemma vedeva materialmente, parlava con lui, a volte faceva anche da postino per la corrispondenza col padre Germano, gli portava le lettere da Lucca a Roma, così. E quindi l'angelo custode era un grande aiuto. Ci puoi dire qualcosa in proposito di questo, Maria Sole?
Esattamente, proprio così, era un vero e proprio aiutante e lo era per Santa Gemma, lo è per tutti noi, e anche se purtroppo troppo spesso la devozione e l'affidamento all'angelo custode è dimenticata, se non ricordo quasi. Però veramente l'angelo custode è colui che il Signore ci ha destinato dalla nascita, proprio che ci aiuta nel nostro cammino, ci aiuta proprio concretamente e ci preserva nel nostro cammino di santificazione. E come accennavo prima, spesso i colloqui di Santa Gemma erano proprio nei confronti dell'angelo, e l'angelo le dava consigli, le ricordava, l'aiutava nella meditazione, l'aiutava a mettersi alla presenza di Dio, le ricordava quando capitava i propri peccati, e questo lo fa anche con noi, proprio il ruolo dell'angelo custode affidato da Dio. E, per esempio, l'angelo custode fa una breve lista di come dire, comportamenti virtuosi che indica a Santa Gemma per l'anima che ama veramente Gesù. Quindi egli le dice: ricordati, figlia mia, che chi veramente ama Gesù parla poco e sopporta tutto. Ti comando per parte di Gesù di non dire mai il tuo parere se non sei dimandata, di mai non sostenere il tuo sentimento, ma subito cedere. Ubbidire puntualmente al confessore e a chi lui vuole e senza replica, e nelle cose che tu devi farai una replica sola, ed essere sincera con l'uno e con le altre. Quando hai commesso qualche mancanza, accusati subito, senza aspettare che te lo dimandino. Infine ricordati di custodire gli occhi e pensa che l'occhio mortificato vedrà le bellezze del cielo. Questi sono consigli per Santa Gemma, ma ancora una volta sono consigli per tutti noi. e richiedono una grande mortificazione della propria volontà, proprio quella mortificazione che con l'aiuto dell'angelo custode, Santa Gemma, nell'amare la santa obbedienza, ha praticato in tutta la vita fino a dei sacrifici enormi, perché alla fine lei chiedeva più a Gesù: quando sarò vostra sposa? E anche se non con l'abito, non con i voti perpetui, però è stata a pieno titolo sposa di nostro Signore, però appunto è dovuta passare per questo martirio mistico di cui parlava lei prima, padre, per quella notte scura scura che citava Maria, per le vessazioni del demonio permesse dal Signore, per delle forti tentazioni, quindi per il fatto di non essere accettata alla vita claustrale, che era quella a cui lei era effettivamente chiamata. Quindi ecco, con l'aiuto preziosissimo dell'angelo custode è riuscita e si è fatta santa. Ed è quello per cui è utile a tutti noi e fondamentale per tutti noi l'angelo custode.
Grazie Maria Sole. Valerio, non ti sembra che Maria Sole sia stato anche un input molto importante, perché quello che ha fatto, che è stato fatto in Gemma dall'angelo custode, che l'ha fatto da maestro, da tutore della vita spirituale, dalla Beata Vergine Maria, da nostro Gesù Cristo, è il fine della nostra vita, essere santi. Questo sarà dare gloria a Dio, questa sarà la nostra felicità che faremo in paradiso, questo sarà il bene per la salvezza degli anime. Quindi questa santità di Santa Gemma ci ricorda, come diceva Maria Sole, come diceva anche prima Maria in questa biografia, che anche noi siamo chiamati a diventare santi. Quindi penso che Valerio ci sono state date delle indicazioni, dei compiti per casa molto importanti, non ti sembra?
Oh, assolutamente, padre, la ringrazio molto per il suo contributo, per il suo intervento, come sempre inestimabile, come inestimabili sono stati quelli di Maria Sole e di Maria, davvero, con questa partecipazione, con questi pensieri e spunti di riflessione e ispirazioni spirituali per la meditazione, anche per la pratica della virtù concretamente nella nostra vita in maniera pragmatica, ecco, non solo filosofica, non fine a se stessa, sull'esempio di Santa Gemma Galgani, anche con un riferimento speciale, come diceva lei padre, alla devozione verso il nostro angelo custode, al ricorso sempre al suo aiuto, al suo sostegno, alla sua intercessione e guida costante come nostro compagno e fedele amico che ci è stato dato da Dio proprio per condurci sapientemente secondo la sua volontà nel cammino della vita, finalizzato sempre al conseguimento, al compimento, alla realizzazione della nostra prima e fondamentale vocazione, che è quella della santità, come dicevate appunto voi, la vocazione universale del cristiano e di tutta l'umanità per la venuta stessa, per il significato e la sostanza e la passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, e la santità per tutti, ovviamente ciascuno secondo le sue peculiarità che gli sono connaturate, secondo la Costituzione ovviamente che Dio stesso gli ha dato nella creazione, con la sua personalità, i suoi carismi, i suoi talenti, le sue doti, abilità, e così. E le caratteristiche che lo rendono unico e inimitabile, ognuno di noi è così, ma allo stesso modo, ciascuno nella sua specificità, siamo chiamati al conseguimento della santità universale, che consiste nell'essere come Dio vuole che noi siamo, conformemente al bene che risiede nella essenza stessa del suo amore infinito, e quindi al suo disegno, alla sua volontà e alla sua legge, che deriva dalla sua parola, che non è altro che il nostro Signore Gesù incarnato per la nostra redenzione. Ecco, questo è il fine e lo scopo più nobile e importante di tutti noi, ognuno di noi, ecco, sempre per ritornare a un esempio, ci fornisce una per grande santa, Santa Teresina, no? Ognuno di noi potrebbe essere paragonato a un recipiente con dimensioni, con una forma, un colore diverso, quindi anche con una capacità diversa di contenere acqua, per esempio. Poi così è la nostra anima, ognuno per disposizione di Dio è differente, ma tutti siamo chiamati, e questa è la santità, ad essere in paradiso, ripieni totalmente di acqua, secondo la nostra capacità, quindi essere pieni di quell'acqua che altro non è che la grazia di Dio, la beatitudine eterna al suo cospetto, alla presenza costante, alla presenza inesauribile di il nostro Signore Gesù per l'eternità. Quindi davvero sull'esempio di Santa Gemma uniamoci sempre, ciascuno nel proprio piccolo, ciascuno secondo le proprie possibilità, alla passione, al sacrificio di nostro Signore nella pratica delle virtù, nel rigetto, nel rifiuto netto di ogni vizio, diceva lei Padre Gian Pio, dei 7 vizi capitali, mandiamoli via da noi, in particolare l'orgoglio, la superbia. Ma invece impegniamoci ad essere santi. E allora potremo assaporare poi il frutto sublime dell'amore di Dio per l'eternità. E allora con questo augurio, cari radioascoltatori, con questo invito costante ad una conversione quotidiana in questo modo, operata sull'esempio di grandi santi e con l'aiuto e l'intercessione del nostro angelo custode. Noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra trasmissione. Nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre, per la vita eterna. Ah, mi raccomando, volevo aggiungere, il maggiore merito è sempre nell'accettare, secondo la sapiente disposizione di Dio, le prove, le pene, le sofferenze che Lui ci manda, indipendentemente da quelle che pensiamo di volere o di poter accettare o sostenere noi da noi stessi, perché da soli non possiamo fare nulla. Questo l'ha detto nostro Signore, perché Lui è la vite, noi siamo i tralci e senza la linfa vitale della sua grazia non possiamo portare frutto. E la sua grazia passa per la via della croce che sta al centro, dovunque gli occhi possano voltare lo sguardo. A presto, Ave Maria.